Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Bentrovati ad una nuova puntata del Gatto e la Volpe, qui negli studi di Radio Revolution di Via D'Azeglio. Siamo sempre Silvia ed Arika.
Buongiorno a tutti.
E quest'oggi abbiamo un sacco di notizie interessanti, quindi partiamo subito. Parleremo dell'India, dove viene censurato un film sulla violenza sessuale sulle donne, dell'aumento delle risorse del governo per le scuole private e del proscioglimento di 11 imputati per il vecchio crack Parmalat.
Per la parte di cultura parleremo di Metallica, ebbene sì. Lo sport ci concentriamo sul Parma, ho una notizia da darvi. E per quanto riguarda i libri?
Per quanto riguarda i libri parleremo di Ho sognato la cioccolata per anni di Trudy Berger.
Sei tu, fra l'altro.
Certo.
La musica, scopriremo come al solito i 5 singoli più venduti in Italia e poi passeremo alla sezione hot.
Aiuto. Ma ora io direi di passare immediatamente alla musica con la grandissima Whitney Houston.
Si sente già le note sotto fondo.
E andiamo ad ascoltare.
L'avrete riconosciuta sicuramente. Questa è I Wanna Dance With Somebody.
Somebody. Yeah, I wanna dance with somebody.
Whitney Houston. Non mi ricordavo più il numero dei microfoni. Va bene così, va bene così.
Ma va bene lo stesso, dai. Parliamo di India, perché sì, la giornalista britannica Leslie Udwin, non lo so, fa lo stesso, il mio inglese è quello che è, lo sapete.
Ciao Beppe!
Poverino. Ha lavorato per 2 anni su un documentario per indagare il problema delle violenze sessuali in India,
sì,
che è salito, un tema salito alla ribalta quando c'è stato lo stupro di gruppo di una studentessa di medicina di 23 anni che perse la vita nel dicembre del 2012.
Sì, me lo ricordo, mi aveva impressionato molto questa storia.
Infatti. Il lavoro di questa giornalista, che è stato intitolato India's Daughter, sarà trasmesso in diverse parti del mondo anglosassone proprio l'8 marzo, quindi domani, in onore della giornata della donna.
Sì.
Però in India il Ministero delle Telecomunicazioni ha diramato una circolare in cui vieta la messa in onda del documento perché dice che non bisogna far percepire che i media indiani siano complici dei crimini di cui si sono macchiati questi 5 ragazzi. Infatti nel film c'è anche l'intervista a Mukesh Singh, che è uno dei 6 stupratori, che è stato realizzato all'interno del carcere di New Delhi, che si chiama TR, che ha scatenato anche qualche polemica in merito al film, perché sembra sia un carcere che è inaccessibile, quindi ci si è chiesti come
abbiamo
mai
fatto ad arrivarci le telecamere,
esatto,
e il giornalista.
Esatto. Lui davanti alla telecamera, vabbè, si è giustificato dicendo che è stata colpa della ragazza perché non li ha lasciati fare, spiegando che in India una ragazza che esce da sola di notte non accompagnata da un uomo o comunque un membro maschile della famiglia o che si veste in modo indecoroso significa che se la sta cercando.
E beh, giusto, come chi si cerca lo stupro perché mette le minigonne.
Esatto, a parte che la ragazza era con un amico che magari era anche il fidanzato, probabilmente non ufficiale, insomma i tempi stanno cambiando anche in India e quindi non siamo più al matrimonio combinato eccetera. Però non era da sola, quindi questa giustificazione, anche prendendola come vera, non esiste.
No, non è sì, non è comunque una giustificazione,
no,
valida.
No, infatti. Comunque pare che l'intervista sia stata rilasciata grazie all'intercessione della madre di Singh. E quindi, insomma, si è svelato il mistero del carcere, di come lei sia riuscita ad entrare appunto in carcere.
Mia Martini.
Da mia madre che lo diceva sempre a mio padre, che tutti gli uomini sono bugiardi, bevono, giocano e tornano tardi, tutti uguali. Tutti uguali. Ma nel mio letto poi alla sera mi si insegnava un'altra preghiera, faccio Signore tutti quanti, tutti buoni, tutti santi, tutti uguali. Vecchie case e panni stesi ad asciugare, le stesse facce, gli stessi confini, gli stessi giochi, gli stessi bambini, tutti uguali, tutti uguali. Il primo bacio a 13 anni l'ho dato a uno che aveva 20 anni. A lui soltanto ho detto ti amo e loro ho pensato che forse non siamo tutti uguali. Tutti uguali. E se con lui è durato ben poco, è stato giusto, non era che un gioco. Ma senza amore il mio calendario, una schizza di giorni come un rosario. Tutti uguali. Tutti uguali. E anni e anni a ritrovarsi con 100 altri cui aggrapparsi, ma anche chi si diceva mio amico, in fin dei conti non mosse mai dito, tutti uguali, tutti uguali. Rivolta a mio padre che tutti gli uomini sono bugiardi, bevono, giocano e tornano tardi, tutti uguali, tutti. tutti uguali. Ma sono pronta a rinnegarmi, basta che tu ti fermi a guardarmi e già mi trovi nella tua rete. Cosa mi importa se in fondo voi siete tutti uguali?
Come avrete capito, il titolo di questa canzone
è Tutti uguali.
E lei era Mia Martini, fantastica.
Ma andiamo a parlare di scuola, perché se l'assunzione di una parte dei precari è ancora a rischio, le scuole private adesso staranno esultando e facendo festa, dato che il governo Renzi ha confermato di voler inserire nel disegno di legge le detrazioni fiscali promesse dal sottosegretario all'istruzione Toccafondi.
Non ricordo.
Ecco, e confermato dal ministro Giannini. In pratica diamo i soldi alla scuola privata e non alla scuola pubblica. Ecco, grazie, molto gentile, visto che noi frequentiamo un istituto pubblico e vai grande. Allora, le destre sono schierate con la Chiesa Cattolica, il PD è spaccato in due come al solito e alla fine ci sono sempre le solite polemiche. C'è la segretaria della CGIL Susanna Camusso che ha attaccato questa decisione dicendo, e cito: siamo di nuovo di fronte ad annunci ripetuti senza avere chiari gli obiettivi, mentre si continuano a concedere risorse alle scuole paritarie private, che è esattamente l'opposto del dettato costituzionale che garantisce il diritto allo studio e assume la responsabilità pubblica della garanzia dell'istruzione.
Brava Camusso.
Esatto, brava, anche perché è vero, i soldi alle scuole private arrivano già dalle tasse che sono altissime, che pagano i genitori.
Sì, le rette, esatto.
Esatto, degli studenti, quindi i soldi li hanno, mentre la scuola pubblica, ad esempio l'università, dato che ci sono molti che chiedono le borse di studio, l'università dà dei soldi a questi ragazzi e quindi non li tiene per sé.
No, sul conto vorrei ricordare che la maggior parte degli istituti privati sono cattolici.
Esatto.
Quindi questo, almeno a livello ideologico, è una scelta del paese non indifferente.
Ma qui in Italia siamo influenzati tantissimo dalla Chiesa Cattolica.
Sì, ma Renzi magari non se ne rende conto, ma stiamo tornando alla DC qui.
Ma Renzi è democristiano. Cioè, non lasciamo perdere i miei giudizi sulla democrazia cristiana.
Sì, quelli un po' di tutti, almeno in questo studio
sì,
oggi.
Sì, penso proprio di sì. E comunque è e resta uno scempio. Viene annunciato tutte le volte la scuola pubblica comincia a perdere ed è una cosa che non si deve fare, assolutamente.
E a proposito, visto che abbiamo parlato di soldi.
Esatto, visto che abbiamo parlato di soldi.
Io li voglio tutti.
I want.
Freddie Mercury e i suoi Queen, questa era I Want It All.
Andiamo avanti tanto la L, ok?
Ma perché sono due.
Certo.
È all.
Allora,
sembriamo arabe.
Sì, infatti, sembriamo dei piccioni.
Ma quello sempre.
Bravo, quello lo siamo. Chi è grande? Andiamo a parlare del gran vecchio crack Parmalat, visto che si parla tanto di calcio. Esatto. Andiamo a recuperare quello che c'è indietro, perché si parla del crack della fine del 2003. In questi giorni sono stati prosciolti dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta 11...
In bancarotta?
Sì, adesso facciamo lo scegliere. Concorso in bancarotta fraudolenta di 11 campioni di... Grazie. Ce l'ho fatta. Di 11 campioni di tempi d'oro del Parma, che erano stati accusati dalla procura di aver agevolato la distrazione di somme dalla Parmalat con falsi contratti di sponsorizzazione, perché dicono che il fatto non sussiste. Esatto,
scusate,
dei gesti,
sì. Così. Non so perché ho questa, cioè sono... Non parlo oggi non sono in veste di regista, non so perché mi sento questa investitura
oggi
speciale.
Ti ispiri più regia.
Sì, e allora faccio dei segni come se io dovessi stare zitta e non avessi un microfono aperto davanti.
Però invece ce l'hai.
Eppure
è così. Comunque, il processo per l'unico rinviato a giudizio, Carlos Gustavo Mascardi, si aprirà il prossimo 23 giugno davanti ad un collegio di tre giudici. Ricordiamo che il crack Parmalat è stato uno dei più grandi scandali di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio perpetrato da, appunto, la Parmalat, scoperto verso la fine del 2003. E ha lasciato un buco enorme e anche un grande segno sicuramente nella popolazione di Parma.
Assolutamente sì.
Perché, cioè, a parte che adesso c'è anche il calcio, che probabilmente sarà un altro colpo grosso alla nostra città.
Sì, ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando...
una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte sente quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Mina con Alberto Lupo. Parole, parole.
Bellissima. Bella questa canzone.
Poi strano che dobbiamo metterci in mezzo Mina noi, eh?
Stranissimo. Ringrazio che non ci ho messo De André.
Pensa che adesso passiamo da Mina in Metallica.
Oh mamma, cioè,
proprio facciamo un salto proprio.
Ma questo è il bello del gatto e la volpe.
Sì, anche se parliamo di cultura, ma come al solito non parliamo di cultura. Cioè, mi piace molto questa cosa. No, perché in realtà io ho cercato una notizia che fosse culturalmente elevata, ma questa settimana è stata un po'...
Non è andata.
Un po' pallida dal punto di vista culturale. Sì, un po'. Vedi come sono culturale. Ti faccio questi ossimori così, che non è vero, non è un ossimoro.
Fighissimi.
Però fa lo stesso. Metallica, perché c'è una bellissima notizia per tutti i fan. Perché finalmente tornano con un disco nuovo.
Ma dai.
Aspetta. I bimbi che esultano per i Metallica. Il frontman Lars Ulrich ha fatto, che pronuncia terribile adesso, vabbè, ha fatto sapere che è tutto pronto per il loro prossimo disco e ha messo in allerta gli ammiratori del gruppo thrash metal statunitense. Ha detto: l'album è quasi pronto, il prossimo mese o giù di lì.
O giù di lì.
Mi piace molto.
Sì, bella, perché no, questi discografici hanno il loro
il prossimo mese
modo
o
di
giù
dire.
Di lì. Sarà un disco con 20 nuovi brani.
20?
Yes.
Sono tanti, eh.
Beh, sì. Sono tanti, però speriamo che siano anche tanto belli. Non sappiamo ancora il titolo del lavoro, tanto esce fra un mese o giù di lì, quindi.
Esatto.
Ricordo, sono passati 3 anni dall'ultimo album che è uscito, Lulu, e non è stato niente di che. Cioè, anzi, secondo me i fan vogliono dimenticarsi questo incidente di percorso della carriera di Metallica.
E beh, può capitare anche. Cioè, sì, capita nella vita artistica.
Tra l'altro l'aveva fatto con Lou Reed, quindi cioè nemmeno il primo che passa per strada.
Infatti.
Però no, sì, è stato un bel flop sia di critica che di vendite.
Ah, però.
E quindi niente, in realtà noi invece oggi riscopriamo una delle canzoni più belle forse dei Metallica. Qualcuno, i più esperti o i fan l'avranno già riconosciuta perché si sente in sottofondo. È una canzone del Black Album. Che tu sei, vedo dalla tua faccia convinta.
Io annuisco.
Sì, mi scappa la idea perché va proprio
come quelle bamboline, cioè, che ti metti in macchina, no, che dondolano.
La Silvia e Metallica sono forse la costazione più lontana che ci possa essere nell'intero universo. Però vabbè, chi se ne frega, a me piacciono tantissimo invece.
No, ma l'ho già sentita anch'io questa canzone.
Oh, bene, però questa è un'ottima notizia.
No. Sì, sì, no, l'ho già sentita anch'io.
Tra l'altro i bambinini di prima che facevano yeah verranno utilizzati anche in questa canzone alla fine, nella parte della preghiera. Mm. Vabbè, ma non vi svelo troppo, questa è Enter Sandman, questi sono i Metallica. Puoi entrare tu sui Metallica.
Questi erano i Metallica, grande! Va bene così? No, non lo so. No, dai, vabbè, insomma, mi non sono piaciuta. Proprio De André, però si ascoltano anche i Metallica, dai.
Beh, sembra quasi convinta.
Sono,
anche la faccia che
sono molto diplomatica, ognuno ascolta ciò che piace, ecco.
Esatto. Passiamo allo sport.
Giusto.
Muoio.
No, no, non morire.
Si sa che parliamo di sport, parliamo di calcio. Ti tocca questa settimana. Sai che io di solito scelgo sempre sport alternativi.
Vabbè,
però questa settimana parliamo del mio Parma.
Del tuo Parma.
Cioè, per fortuna che
poverino.
Da una parte non è mio, perché se no dovrei pagare un sacco di debiti.
Eh sì, infatti.
Però non è messo bene per niente. Lo sappiamo, purtroppo la notizia ormai è arrivata anche all'orecchio nazionale, nel senso che si sa che situazione versi il Parma. Tanto che è stata fatta qualche giorno fa un'asta per vendere i beni del Parma.
Ah, questo non lo sapevo.
È un modo per raccogliere un po' di soldi,
certo.
Insomma. Si è aperta alle 4 del pomeriggio del 4 di marzo. Tanti sono stati gli interessati. Un'intera aula dell'istituto vendite giudiziarie era piena. Ci sono state un centinaio di persone circa. Fra curiosi, secondo me.
Sì, sicuramente.
Ecco, appunto. Non ci sono stati gli annunciati scherzi della compagine reggiana. Tu sai che c'è la rivalità.
Sì, quella,
no?
Rivalità tra Parma e Reggio.
Parma e Reggio.
Sì, sì.
Quindi, per i reggiani, il fatto, questa cosa del Parma, insomma. Adesso io sono abbastanza arrabbiata da queste cose perché sono di Parma, però. Gli piace ai reggiani che il Parma sia finito
ci
così, godono,
insomma,
sì,
certo.
Sì, ecco. Quindi appunto non ci sono stati gli annunciati scherzi che avevano detto che avrebbero fatto una colletta per acquistare le panchine del Parma.
Mm-hmm.
Questo proprio per sfotterli fino
sì,
in
sì,
fondo.
Sì.
A parte i giornalisti, chi era presente sembrava puntare più agli affari che al valore affettivo in realtà di quello che si andava a vendere.
Eh beh, certo, alla fine tutto si risolve lì, no? nei soldi.
Esatto, tanto che le panchine su cui ha allenato Donadoni di base d'asta erano 2000 euro e non sono state vendute.
Mamma,
sono rimaste invendute, così come tutte le attrezzature sportive ed elettromedicali, fra cui un macchinario laser del valore di 9000 euro e un sistema di ipertermia da 15000. Questi sono rimasti tutti invenduti. I beni invenduti torneranno in offerta giovedì prossimo.
Sì.
Con un valore di base d'asta dimezzato.
Ah, però.
Quindi si aspetta.
Si è sempre più in difficoltà, insomma, che sì. Non è solo un problema di società, eccetera, ma anche dei dipendenti.
No, in generale, sì.
Ci sono un sacco di dipendenti lì in biglietteria, per esempio, che non ricevono neanche lo stipendio, continuano. Comunque a lavorare, magari si ritrovano per una strada con una famiglia da mantenere, è una cosa piuttosto grossa questa che è successa.
Sì, se ne sono occupati delle giornaliste, delle aspiranti giornaliste di Parma Ateneo, se vi capita andate sul sito www.parmaateneo.it.
Facciamo marchette per Parma Ateneo.
E lì sul sito troverete un articolo che parla appunto delle famiglie che comunque, anche se indirettamente, indirettamente sono coinvolte nel fallimento
certo.
del Parma, perché si parla appunto sempre di calciatori, di allenatori.
Si parla sempre di soldi, così. Ma c'è anche il lato umano.
Ma non si parla delle famiglie, che sono tantissime, che
certo.
Con il Parma ci mangiavano. Sono stati venduti invece gli automezzi del Parma, tre furgoni Ducato che hanno raddoppiato la base d'asta di 3.500 euro con offerte dai 6.000 ai 6.800. L'Alfa Romeo grigia del 2006 non è stata battuta e tornerà in svendita, come purtroppo il Parma Calcio.
Certo.
Amiamo i nostri vestiti, nessuno potrà mai levarceli. Un giorno ci siamo giurati che sarebbero stati gli unici. La gente che sta negli uffici e aspetta la sera per spendere, poi trova tre disperati convinti di essere liberi. Ma noi non siamo puniti, suoniamo per non lavorare mai. Ma noi non siamo puniti, suoniamo per non lavorare mai. Da mezzo metro di palco
vediamo chi vedete la gatta. Ma in fondo non serve poi tanto, ma in fondo non serve poi tanto. Se il nostro rumore non piace più, se il nostro sudore non piace più, non abbiamo altro da vendere. Credevamo fosse più facile, perché noi non siamo puliti, sogniamo per non lavorare mai. Sì, noi non siamo puliti, sogniamo per non lavorare mai.
Vestiti, nessuno potrà mai levarceli. Un giorno ci siamo giurati che sarebbero stati gli unici.
Ma i soldi sono finiti, ma i soldi sono finiti, ma i soldi sono finiti, ma i soldi sono finiti. I soldi sono finiti, i soldi sono finiti, i soldi sono finiti, i soldi sono finiti.
I soldi sono finiti, ministri.
Come quelli del Parma. Purtroppo sì, ma dai, si troverà una soluzione, vedrai Dari. Stai tranquilla.
Questa è la soluzione. Tutti al pascolo!
Tutti al pascolo. Ma cambiamo completamente argomento.
Innalziamo il livello culturale del gatto e la volpe.
Grazie.
E non so se hai visto, ho fatto questo gesto tipo onda energetica verso l'alto.
Esatto, tipo fungo di bomba atomica. E parliamo di Trudy Birger e del suo libro Ho sognato la cioccolata per anni.
Sì.
Che sembra un libro culinario o cose del
invece
genere.
Invece no.
Invece no.
È perché triste.
Esatto, in pieno stile Silvia si parla di ebrei, nazismo e campi di concentramento. dai. Allora, la scrittrice è nata a Francoforte nel 1927 ed è stata una biologa e scrittrice tedesca naturalizzata poi israeliana, per quello che vedremo tra poco. Nata da una famiglia ebrea molto agiata, nel 1934 arriva il nazismo e lei viene catturata e deportata. Vede sterminata praticamente tutta la sua famiglia, tranne la madre che va con lei nel campo di concentramento. Riesce tramite una serie di peripezie a sopravvivere allo scempio nazista. Alla fine della guerra si sposa e si trasferisce con il marito e figlio in Israele. Fonda una clinica no profit nel 1980, dentisti volontari per Israele. Insomma,
non parliamo comunque di dentisti.
Va bene, tesoro.
Oggi devo fare un intervento.
Oggi devi fare l'intervento.
Sì, ho paura.
Sei sicura che sia oggi che devi fare l'intervento?
Oggi.
Ok. No, vabbè, ma vedrai che andrà tutto bene. Comunque, e nel 1992 viene pubblicato appunto questo libro, Ho sognato la cioccolata per anni, in cui racconta la sua terribile esperienza nel campo di sterminio, dal cercare di salvare la madre sacrificando se stessa, e per fortuna ha salvato tutte e due, riesce ad evitare la morte. Ma non è solo questo che caratterizza il libro, perché all'inizio c'è un rovesciamento, perché la narrazione comincia già all'interno delle vicende, cioè non comincia dall'inizio come ogni autobiografia, io sono nata, eccetera, sì. Ma inizia già quando è dentro al campo di concentramento. L'ordine della favola è alterato da molte analessi che ci riconducono quindi al passato dell'autrice. Sidari, che non ridere, ma tu hai fatto lettere, dovresti...
No, io so esattamente che cosa sono, appunto. Però mi immagino l'ascoltatore che tipo sta ascoltando, ci ascolta il gatto e la volpe mentre pulisce il sabato, fa le pulizie di casa e sente parlare di
fabula, analessi,
intreccio,
intreccio. Bello, cose. Bellissimo.
Siamo persone snob.
Snob.
E con questo andiamo avanti.
È radical chic.
No.
E comunque è un gran bel libro, più che altro dal lato umano. A me quello che ha impressionato molto è stato questa ragazzina che pensa prima alla madre o ad un altro prigioniero piuttosto che a se stessa. Ad esempio, una scena che mi ha molto toccato è quando lei scambia i vestiti con la madre quando stanno per essere scelte dal medico perché la madre, cioè, si vede che sembra condannata a morte, ceria in viso, e lei scambia i suoi vestiti, dando alla madre una gonna rossa e una camicetta, quelli che davano i nazisti dopo aver spogliato gli ebrei dei loro averi, di modo da farla sembrare un po' più vivace, e così riesce a salvarle. Vanno tutte e due nella stesso nello stesso campo, nello stesso posto, e da lì riesce a seguire la madre cercando di salvarla. Cioè è la sua...
Come spoilerare un libro.
Sì, no, ma ho raccontato solo questa scena perché mi ha fatto cioè, mi ha toccato molto.
Sì, bello, sembra molto bello.
No, è veramente molto bello.
Tra ma l'altro, quindi tu li leggi i libri di cui parli?
Ma certo che li leggo.
Ah,
ovvio. Tra l'altro questo me l'ha regalato la mia insegnante di italiano delle medie.
Ma che bello.
Sì,
molto bello.
Ma ora parliamo di...
Passiamo alla musica. I cinque singoli più venduti in Italia. Si sente il ricordo di Sanremo, perché abbiamo spodestato,
no,
dai, abbiamo spodestato tutti quelli della settimana scorsa. Niente più Bruno Mars, niente più Rosier, tutti via della classifica. Abbiamo al quinto posto Tiziano Ferro con Incanto. Al quarto posto Una finestra fra le stelle di Annalisa. Al terzo posto, quindi sul podio, terzo e ultimo gradino del podio, abbiamo I vincitori, Il volo con Grande amore.
La versione, cioè, di Boccelli praticamente. Perché...
non so se saranno molto contenti di questa definizione, salutiamo Il volo che ci sta ascoltando.
Sicuramente.
Al secondo posto, ciao, Neck con Fatti avanti amore. E al primo posto, si sente già in sottofondo, abbiamo una canzone di una cantante, dai ma dai, che ha raggiunto il disco oro in Nuova Zelanda e in Regno Unito, platino in Australia con 70.000 copie vendute, e ha raggiunto la top 10 in 33 paesi. Lei è Ellie Goulding. You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. Love me like you do, Ellie Goulding. Bello che stavo cercando di parlare con i microfoni spenti.
Sì, brava Dari. E vabbè, dai, può capitare ogni tanto.
Sì, capita. Che bella voce che ha questa ragazza.
Sì, molto.
Molto bella. Molto
davvero
bella.
Una canzone carina.
Molto carina. Sai adesso che a che punto siamo arrivati?
Sì, lo so.
Questo.
Sì, 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 così.
Non sono io, eh?
Sì, sì.
Però lui è molto bravo.
Ma deve andare avanti tanto.
Io l'ascolto in religioso silenzio, questa va.
Sì, sì, sì.
Secondo me è venuta.
Credo di sì. Mi pare di capire, ma non ne sono mica tanto sicura.
Siamo particolarmente in tema oggi perché un professore danese fa vedere i porno in classe.
Ah sì?
Sì.
Anche la mia insegnante di spagnolo delle superiori.
No, davvero?
Serio?
No, adesso me la racconti.
Ma no, praticamente, cioè, per imparare le lingue, no, ti fanno sentire i film.
Sì, ok.
E quindi è normale, tutti in aula informatica,
sì, sì,
ora
sì.
Cazzeggio, no, e guardavi un film. No, è vero, perché, cioè, guardavi un film, era bello, no, e tutto
sì.
quanto. E praticamente, vabbè, con la nostra insegnante di inglese, mi ricordo, avevamo visto un film con...
Basic
non mi ricordo. No, non me lo ricordo. Però carino. Con Hugh Grant era.
Sì, vabbè, ma quelli non sono porno. Io intendo porno.
No, non
porno.
È porno. No, no, ma allora arriviamo con quella di spagnolo. Anche lei ci fa vedere un film. Va bene. La scena si apre con due che stanno facendo sesso in una stalla. In una stalla. Ed è la serie che noi stavamo dormendo.
Beh, ma si è visto
la classe.
Tutto.
Eh sì. Noi stavamo dormendo, a un certo punto, soprattutto i maschietti, sono rizzati sulle sedie.
Porno, porno in cui si vedeva l'atto della penetrazione,
sì.
Proprio porno.
Yes.
Bello. La tua insegnante sarà stata d'accordo con questo professore che si chiama Christian Graugard, che ha deciso appunto di fare lezioni di educazione sessuale mostrando i porno. Dice, invece di sottoporre ragazzi a noiosissime lezioni di educazione sessuale in cui si spiega come infilare un preservativo su un cetriolo, dovremmo piuttosto educare i nostri figli ad avere un approccio critico affinché possano guardare il porno con riflessività e distanza. Spesso gli adolescenti che tendono a copiare ciò che hanno visto in un porno si trovano con l'osso del collo rotto e una profonda delusione.
Sì, ma infatti, cioè, quando si guarda un porno non è che spesso la stessa cosa non è che succeda nella realtà.
No, però i ragazzini, soprattutto quelli inesperti, tendono ad associare quello che vedono nel porno poi anche nella vita reale, cioè.
E allora perché li fai vedere a scuola?
Lui lo spiega, si creano aspettative troppo alte i ragazzini. Lui fa educazione sessuale facendogli capire che quello che si vede nei porno non è la vita vera.
Io non sono tanto convinta.
Io sì, molto. Sono una sua grandissima fan.
Beh, certo, immaginavo, Dari.
Lui dice: se un giovane ritiene che lo specchio della vita vera sia il contenuto di un film a luci rosse, si scontrerà dolorosamente con la realtà e potrebbe subire traumi difficili da superare. Infatti, in Danimarca, secondo studi recenti, i teenager tra il 99% dei teenager e l'86% delle femmine hanno già potuto guardare un porno e in tutto il paese l'argomento non è un tabù. Basti pensare che il governo di Copenaghen ha tolto il bando sui film a luci rosse nel lontano 1967.
A differenza di quello che è qua in Italia.
Noi abbiamo il Vaticano.
Beh sì.
Quindi avendo
che
il Vaticano.
Che palle sto Vaticano, posso dirlo? No, non si dice.
Non so se l'avete capito, ma questo è il mio suono preferito, il mio effetto preferito.
Ma forse.
Però fatto sta appunto che si sono inventati, questo professore si è inventato questa strategia per... fare in modo che i ragazzi abbiano un approccio meno traumatico al sesso e al mondo del porno.
Bravo,
mi
sì.
Mi piace questa
grande.
Cosa.
A me no.
Tra l'altro mi viene in mente...
Cioè, nel senso che non lo so, non ne sono tanto convinta.
A proposito di tabù, mi viene in mente il film con Luciano Littizzetto e Rocco Pappaleo, credo che fosse lui, in cui scoprono che il figlio è una pornostar. L'hai visto?
No, non ho visto il film, ma ho visto la pubblicità.
È molto carino, perché è una mamma invidiosa, recapita nella buca delle lettere della Littizzetto il DVD in cui il figlio fa l'attore porno. E loro inizia una serie di vicissitudini molto carine, una serie anche di incomprensioni molto carine.
Poveretta.
I questi genitori ovviamente sconvolti perché...
Ma smetti di rubarmi le parole.
E più che altro sconvolti perché tipo c'è una scena bellissima, e non spoiler perché quasi subito, in cui la vicina dice: beh, se tuo figlio ha preso da tuo marito, complimenti. Una cosa del genere, il figlio è super dotato.
Aiuto.
Va bene. Io, visto che io sono una fan di questo professore e l'idea a me piace, a te magari un pochino meno.
Ma perché io sono quella serie noiosa.
Però a te piace bere.
Sì, esatto.
A me anche, quindi noi facciamo un...
Cheers,
un cin cin a questa notizia.
Take a shot in here, you want one?
Un po' da ubriaconi questa.
Sì, un pochettino. Beh, allora ci sta su di noi.
Sì, esatto.
Ci sta.
No, che devo mantenere una certa...
Una certa cosa.
Una certa immagine. Una certa... Dopo aver appena fatto...
Ciao.
Vabbè. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sto facendo YMCA intanto.
Sì, infatti.
E vi ringraziamo per averci ascoltato.
E vi aspettiamo la prossima settimana.
Sempre
su Radio Revolution, al Gatto e la Volpe, sempre il sabato.
Sì, è vero. Non cambiamo mai giorno.
Beh, direi anche.
Ma mi faceva ridere perché di solito concludiamo sempre allo stesso modo, quindi mi hai spiazzato.
Sì,
infatti.
Beh, ogni tanto bisogna.
Brava,
bisogna
brava
cambiare.
Silvia. Grazie per averci ascoltato di nuovo e alla settimana prossima.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi.